Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Per oltre circa 30 secondi, il signor Vladimir continuò a studiare nello specchio il profilo carnoso e la grossa mole dell'uomo dietro di lui. E nello stesso tempo godeva del vantaggio di vedere la propria faccia, imberbe e tonda, dalla carnagione fresca e rosea, con le labbra sottili e sensibili perfettamente adatte a proferire quelle delicate battute di spirito che avevano fatto di lui il favorito dell'alta società. Poi si girò e avanzò nella stanza con tale determinazione che persino le punte della sua cravatta a farfalla, curiosamente fuori moda, parvero rizzare il pelo, indicibilmente minacciose. Il movimento fu così rapido e violento che il signor Verloc, dopo aver gettato un'occhiata di traverso, dentro di sé si fece piccolo piccolo. «Ah, lei si permette di essere sfacciato», cominciò il signor Vladimir con un'intonazione prodigiosamente gutturale che non solo non era niente affatto inglese, ma assolutamente non europea e sorprendente persino per il signor Verloc, malgrado tutta la sua esperienza dei bassi fondi cosmopoliti. «Si permette. Allora le parlerò in inglese schietto. La voce non serve. Non sappiamo cosa farcene della sua voce. Non vogliamo una voce, vogliamo fatti. Fatti che facciano scalpore, dannazione a lei», aggiunse con una specie di discrezione feroce giusto in faccia al signor Verloc. «Non cerchi di intimidirmi con le sue maniere iperboree», si difese raucamente il signor Verloc guardando il tappeto. Al che il suo interlocutore, che sorrideva beffardo sopra il fiocco ritto della sua cravatta a farfalla, passò rapido al francese. «Lei si spaccia per agent provocateur. Compito specifico dell'agente provocatore è provocare. Da quel che posso giudicare nel suo fascicolo che conserviamo qui, negli ultimi 3 anni lei non ha fatto niente per guadagnarsi lo stipendio». «Niente», esclamò Verloc senza muovere un solo muscolo né alzare gli occhi, ma con una nota di sincera emozione nella voce. «Parecchie volte sono riuscito a prevenire quel che avrebbe potuto... C'è un proverbio in questo paese che dice che prevenire è meglio che curare», interruppe il signor Vladimir buttandosi sulla poltrona. «È stupido, in linea generale. Non c'è fine alla prevenzione, ma è caratteristico. Non amano il definitivo in questo paese, non sia troppo inglese, e in questo caso specifico non sia assurdo. Il male è già qui. Non vogliamo prevenzione, vogliamo la cura». Tacque. Si girò verso la scrivania e, sfogliando le carte che c'erano appoggiate sopra, parlò in un tono mutato di chi viene al sodo, senza guardare il signor Verloc. «Lei è al corrente, naturalmente, della conferenza internazionale riunita a Milano?» Il signor Verloc fece sapere raucamente che aveva l'abitudine di leggere i giornali. A una successiva domanda rispose che, naturalmente, capiva quel che leggeva. Al che il signor Vladimir, sorridendo lievemente ai documenti che continuava a scorrere uno dopo l'altro, mormorò: «Purché non sia scritto in latino, immagino». «O in cinese», aggiunse il signor Verloc imperturbabile. «Certe effusioni dei suoi amici rivoluzionari sono scritte in uno strogoto di cui non si capisce niente, come se fosse davvero cinese». Il signor Vladimir lasciò sdegnosamente cadere un foglio grigio di materiale stampato. «Cosa sono tutti questi opuscoli intestati FP, con un martello, una penna e una torcia intrecciati? Cosa significa questo FP?» Il signor Verloc si avvicinò alla scrivania, imponente. «Futuro del proletariato è un'associazione», spiegò piantandosi pesantemente a fianco della poltrona. «Non anarchica in linea di principio, ma aperta a tutte le sfumature dell'idea rivoluzionaria». «Lei ne fa parte?» «Uno dei vicepresidenti», espirò faticosamente il signor Verloc, e il primo segretario dell'ambasciata alzò la testa per guardarlo. «Beh, allora dovrebbe vergognarsi», disse in modo incisivo. «La sua associazione non sa far altro che stampare queste profetiche baggianate in caratteri illeggibili su carta schifosa. Eh? Perché non fate qualcosa? Senta bene. Questa faccenda adesso è in mano mia. E le dico pari pari che i soldi dovrà guadagnarseli. I tempi delle vacche grasse di Stott Wartenheim sono finiti. Chi non lavora non mangia». Il signor Verloc avvertì una strana sensazione di debolezza nelle gambe massicce. Fece un passo indietro e si soffiò il naso rumorosamente. Era, per dire la verità, sconcertato e allarmato, Il rugginoso sole londinese che lottava per liberarsi dalla nebbiolina londinese spandeva una tiepida luminosità nell'ufficio privato del primo segretario. E nel silenzio il signor Verloc sentì contro il vetro di una finestra il debole ronzio di una mosca, la sua prima mosca dell'anno, che annunciava l'avvicinarsi della primavera meglio di uno stormo di rondini. L'agitarsi inutile di quel minuscolo organismo pieno di energie colpì in modo sgradevole quell'uomo grande e grosso, minacciato nella sua indolenza. Durante la pausa il signor Vladimir formulò mentalmente una serie di osservazioni denigratorie sulla faccia e sulla figura del signor Verloc. Quel tipo era inaspettatamente volgare, grossolano e mancava spudoratamente di intelligenza. Assomigliava in maniera impressionante a un idraulico venuto a presentare il conto. Grazie alle sue occasionali escursioni nel campo dell'umorismo americano, il primo segretario dell'ambasciata si era formato un'opinione particolare su questa categoria di artigiani, l'incarnazione dell'accidia e dell'incompetenza fraudolenta. Eccolo dunque il famoso e fidato agente segreto, talmente segreto che non veniva mai indicato se non col segno di un triangolo, un delta maiuscolo, nella corrispondenza ufficiale, ufficiosa e confidenziale del fu barone Stott Wartenheim. L'illustre agente Delta, le cui segnalazioni avevano il potere di cambiare i programmi e le date dei viaggi reali, imperiali e granducali, e a volte li facevano addirittura annullare, quell'individuo. E il signor Vladimir si abbandonò mentalmente a un accesso di grande beffarda ilarità, in parte rivolto al suo stesso stupore che giudicava ingenuo, ma soprattutto a spese dell'universalmente compianto barone Stott Wartenheim. La fu Sua Eccellenza che l'augusto favore del suo imperial sovrano aveva imposto come ambasciatore a parecchi ministri degli esteri riluttanti aveva goduto in vita di una fama di pessimistica creduloneria da gufo. Sua Eccellenza aveva la rivoluzione sociale nel cervello. Si immaginava di essere un diplomatico che per uno speciale decreto della provvidenza era stato tenuto in serbo per assistere alla fine della diplomazia e forse alla fine del mondo in un'orribile insurrezione democratica. I suoi dispacci profetici e afflitti erano stati per anni la barzelletta dei ministeri degli affari esteri. Si diceva che sul letto di morte, dove il suo amico e imperial sovrano gli aveva fatto visita, avesse esclamato «Infelice Europa, perirai per la follia morale dei tuoi figli». Era destinato a essere la vittima del primo mariuolo venditore di fumo che capitava, pensò il signor Vladimir, sorridendo vagamente al signor Verloc. «Lei dovrebbe venerare la memoria del barone Stott Wartenheim», esclamò all'improvviso. La fisionomia abbattuta del signor Verloc esprimeva un'irritazione cupa e spossata. «Mi permetta di farle osservare», disse, «che sono venuto qui perché sono stato convocato da una lettera perentoria. In questi 11 anni sono stato qui solo 2 volte, e sicuramente mai alle 11 di mattina. Non è molto prudente farmi venire qui così. C'è il rischio che mi vedano, e per me non sarebbe uno scherzo». Il signor Vladimir alzò le spalle. «Comprometterebbe la mia utilità», continuò l'altro scaldandosi. «Sono affari suoi», mormorò il signor Vladimir con morbida brutalità. «Quando smetterà di essere utile, smetterà di essere utilizzato. Sì, senza esitazione. Un taglio netto. Lei sarà...» Il signor Vladimir, aggrottando la fronte, fece una pausa, perché non riusciva a trovare un modo di dire sufficientemente idiomatico ed efficace, ma immediatamente si illuminò e con un grande sorriso scoprì dei denti di una bianchezza smagliante. «Sarà scaricato», proruppe con ferocia. Ancora una volta, il signor Verloc dovette reagire con tutta la sua forza di volontà contro la sensazione di debolezza che gli scendeva lungo le gambe. Sensazione che, chissà quando, aveva ispirato a un povero diavolo la felice espressione «le gambe mi facevano Giacomo Giacomo». Consapevole di quel che provava, il signor Verloc alzò coraggiosamente la testa. Il signor Vladimir sostenne con serenità e impassibile il peso di quello sguardo scrutatore. «Quel che vogliamo è somministrare un tonico alla conferenza di Milano», disse in tono frivolo. «I dibattiti su un'azione internazionale per la repressione dei crimini politici sembrano non approdare a nulla. L'Inghilterra si tira indietro. Questo è un paese assurdo nel suo rispetto sentimentale della libertà individuale. È intollerabile pensare che a tutti i suoi amici basti venire qui per...» «In questo modo li ho tutti sott'occhio», interruppe Rao quel signor Verloc. «Sarebbe molto meglio averli tutti sotto chiave. L'Inghilterra deve essere rimessa in riga. La borghesia imbecille di questo paese si rende complice delle stesse persone il cui fine è sbatterla fuori di casa per farla morire di fame sotto i ponti. Eppure ha ancora il potere politico. Basterebbe che avesse il buon senso di usarlo per la sua stessa conservazione. Immagino che lei sia d'accordo che le classi medie sono stupide.» Il signor Verloc acconsentì in tono aspro. «In effetti, non hanno immaginazione. Sono accecate da una vanità idiota. Quel che gli ci vuole adesso è un bello spavento. Questo è il momento psicologico per mettere al lavoro i suoi amici. L'ho fatta venire qui per illustrarle la mia idea.» E il signor Vladimir illustrò la sua idea dall'alto, con disprezzo e condiscendenza, facendo contemporaneamente sfoggio di una buona dose di ignoranza quanto ai veri scopi, pensieri e metodi del mondo rivoluzionario che riempì il silenzioso signor Verloc di intima costernazione. Confondeva le cause con gli effetti più di quanto fosse giustificabile, i propagandisti più eminenti con impulsivi bombaroli. Presumeva un'organizzazione dove la natura delle cose non poteva consentirla. Parlava del Partito Social Rivoluzionario prima come di un esercito perfettamente disciplinato in cui la parola dei capi era incontestata e poi come della più sbandata accozzaglia di disperati briganti che si fosse mai accampata nella gola di una montagna. Una volta sola il signor Verloc aprì la bocca per protestare, ma il sollevarsi di una grande mano bianca, ben modellata, lo fermò. Ben presto era troppo sbigottito persino per tentare di protestare. Ascoltava in una paralisi di terrore che assomigliava all'immobilità dell'attenzione profonda. «Una serie di attentati», continuò il signor Vladimir con calma, «eseguiti qui, in questo paese, non solo progettati qui. Questo non funzionerebbe, non se ne preoccuperebbero. I suoi amici potrebbero dar fuoco a mezzo continente senza influenzare l'opinione pubblica di qui a favore di una legislazione repressiva universale. Non si curano di quel che succede nel giardino del vicino, in questo paese.» Il signor Verloc si schiarì la gola, ma il cuore gli venne meno e non disse niente. «Non è necessario che gli attentati siano particolarmente sanguinari», proseguì il signor Vladimir come se tenesse una conferenza scientifica, «ma devono essere sufficientemente impressionanti, efficaci. Potrebbero essere diretti contro degli edifici, per esempio. Qual è il feticcio del momento che tutta la borghesia riconosce come tale, eh, signor Verloc?» Il signor Verloc aprì le mani e scrollò leggermente le spalle. «Lei è troppo pigro per pensare», fu il commento del signor Vladimir a quel gesto. «Faccia attenzione a quel che dico. Il feticcio di oggi non è né la monarchia né la religione, perciò i palazzi e le chiese si devono lasciar perdere. Capisce quel che voglio dire, signor Verloc?» La costernazione e il disprezzo del signor Verloc trovarono sbocco in un tentativo di essere faceto. «Perfettamente. E perché non le ambasciate? Una serie di attentati alle varie ambasciate», iniziò, ma non poté reggere lo sguardo freddo e vigile del primo segretario. «Sa essere faceto, vedo», osservò quest'ultimo con noncuranza. «Va benissimo, può ravvivare la sua oratoria nei congressi socialisti, ma in questa stanza non c'è spazio per le facezie. Sarebbe infinitamente meno pericoloso per lei seguire attentamente quel che dico. Visto che le si chiede di fornire fatti invece di fandonie, farebbe meglio a cercare di trarre profitto da quel che mi prendo il disturbo di spiegarle. Il feticcio sacrosanto della nostra epoca è la scienza. Perché non spinge qualcuno dei suoi amici ad andare all'attacco di questo padre eterno dalla testa dura, eh? Non fa parte di quelle istituzioni che devono essere spazzate via prima dell'avvento dell'FP?» Il signor Verloc non disse nulla. Temeva di aprire le labbra per paura che gli scappasse un grugnito. «Questo è quello che dovreste prendere di mira. un attentato contro una testa coronata a un presidente abbastanza sensazionale in un certo senso, ma non più come una volta. È entrato a far parte della concezione generale dell'esistenza di tutti i capi di Stato. È quasi convenzionale, specialmente da quando sono stati assassinati così tanti presidenti. Adesso esaminiamo un atto di violenza contro, per esempio, una chiesa. Orrendo abbastanza a prima vista, indubbiamente, eppure non così efficace come potrebbe supporre una persona dalla mente ordinaria. Per quanto rivoluzionario e anarchico in linea di principio, non mancherebbero gli idioti che a un atto simile attribuirebbero il carattere di una manifestazione religiosa, e questo sminuirebbe lo speciale significato allarmante che noi vogliamo dare all'azione. Un attentato omicida in un ristorante o in un teatro avrebbe lo stesso inconveniente di far pensare che si tratti di una passione non politica. L'esasperazione di un uomo affamato, un atto di vendetta sociale, tutto questo è scontato. Non è più istruttivo di una lezione dimostrativa di anarchia rivoluzionaria. Tutti i giornali hanno frasi di circostanza già pronte per spiegare simili manifestazioni. Le sto per dare la filosofia dell'attentato terroristico dal mio punto di vista. Dal punto di vista che lei finge di aver servito in questi ultimi 11 anni. Non dirò cose fuori della sua portata di comprendonio. La sensibilità della classe che si vuole attaccare è presto addormentata. A loro la proprietà sembra una cosa indistruttibile. Non si può contare a lungo sulle loro emozioni, sia di pietà che di paura. Perché un attentato con le bombe oggi possa avere un qualche effetto sull'opinione pubblica deve andare oltre i propositi di vendetta o di terrorismo. Deve essere puramente distruttivo. Distruttivo e nient'altro. Al di là del più piccolo sospetto di qualsiasi altro fine. Voi anarchici dovreste far capire chiaramente che siete assolutamente determinati a liquidare l'intera creazione sociale. Ma come fare perché questa idea spaventosamente assurda entri nelle teste dei borghesi in modo che non ci sia possibilità di errore? Questa è la domanda. Dirigendo i vostri colpi su qualcosa al di fuori delle comuni passioni dell'umanità. Questa è la risposta. Naturalmente c'è l'arte. Una bomba alla National Gallery farebbe un certo scalpore, ma non sarebbe abbastanza forte. L'arte non è mai stata il loro feticcio. Sarebbe come rompere qualche vetro sul retro della casa di qualcuno, mentre se si vuole che il proprietario stia in piedi tutta la notte, bisogna almeno tentare di sfondargli il tetto. Ci sarebbe qualche schiamazzo, naturalmente, ma da parte di chi? Degli artisti? Dei critici d'arte? Simili gente che non conta. A nessuno interessa quello che dicono. Ma c'è il sapere, la scienza. Qualsiasi imbecille che abbia un reddito crede nella scienza. Non sa perché, ma crede comunque che sia importante. È il feticcio sacrosanto. Non ce n'è uno fra quei maledetti professori che non sia radicale nel cuore. Fategli sapere che anche il loro padre eterno se ne deve andare per far posto al futuro del proletariato. E vediamo se gli ululati di tutti questi idioti di intellettuali non daranno una buona spinta ai lavori della conferenza di Milano. Scriveranno ai giornali. La loro indignazione sarà al di sopra di ogni sospetto, non essendoci apertamente in gioco interessi materiali, e questo allarmerà gli egoismi della classe che deve essere colpita. Per qualche ragione misteriosa, credono che la scienza sia all'origine della loro prosperità materiale. Lo credono sul serio. E la ferocia assurda di una dimostrazione come questa li scuoterà più profondamente che irradere al suolo un'intera strada o un teatro pieni dei loro simili. Perché in quest'ultimo caso possono sempre dire: ah, è semplice odio di classe. Ma cosa si può dire davanti a un atto di ferocia distruttiva così assurdo da essere incomprensibile, inspiegabile, quasi impensabile, addirittura folle? Solo la follia è veramente terrificante. Perché non la si può placare né con le minacce, né con la persuasione, neppure con le mazzette. E poi, io sono un uomo civile. Non mi sognerei mai di spingerla a organizzare un semplice macello, anche se me ne aspettassi i migliori risultati. Ma da un macello non mi aspetterei il risultato che voglio. L'assassinio è sempre con noi. È quasi un'istituzione. La dimostrazione deve essere contro il sapere, contro la scienza. Ma non tutte le scienze vanno bene. L'attentato deve avere tutta la insensatezza sconvolgente di una profanazione gratuita. Dato che le bombe sono il vostro mezzo di espressione, sarebbe davvero dirompente se si potesse gettare una bomba nella matematica pura. Ma questo è impossibile. Ho cercato di istruirla. Le ho esposto la più alta filosofia della sua funzione d'uso e le ho suggerito qualche argomento che può servirle. L'applicazione pratica del mio insegnamento è affar suo. Ma dal momento che mi sono impegnato a concederle questo colloquio, ho badato anche all'aspetto pratico della questione. Cosa ne direbbe se ci buttassimo sull'astronomia? Tempo l'immobilità del signor Verloc in piedi di fianco alla poltrona assomigliava a uno stato di coma in seguito a un collasso, una specie di insensibilità passiva, interrotta da lievi sussulti convulsi, come si possono osservare nel cane di casa che ha un incubo sul tappeto davanti al camino. E fu con un ansioso ringhio canino che ripeté la parola «astronomia». Non si era ancora completamente ripreso dallo stato di disorientamento causatogli dallo sforzo di seguire il discorso rapido, incisivo del signor Vladimir. Aveva superato la sua capacità di assimilazione. Lo aveva fatto arrabbiare. La rabbia era aggravata dall'incredulità. E improvvisamente gli si affacciò l'idea che fosse tutto uno scherzo ben congegnato. Il signor Vladimir esibiva i suoi denti bianchi in un sorriso, con delle fossette sulla sua faccia tonda e piena, che teneva inclinata con aria vanitosa sul fiocco ritto della cravatta a farfalla. Il favorito delle donne intelligenti del gran mondo aveva assunto il suo atteggiamento salottiero, che gli serviva da accompagnamento quando consegnava le sue sottili battute di spirito. Seduto ben in avanti, con la mano bianca sollevata in aria, sembrava tenere delicatamente fra il pollice e l'indice la sottigliezza dei suoi suggerimenti. Non si potrebbe trovare niente di meglio. Un attentato simile combina la maggior considerazione possibile per l'umanità con l'esibizione più allarmante di feroce imbecillità. Sfido l'ingegnosità dei giornalisti a persuadere il loro pubblico che un qualsiasi membro del proletariato può avere un motivo di rancore personale contro l'astronomia. Persino la fame entrerà come i cavoli a merenda in questo caso, eh? E ci sono altri vantaggi. Tutto il mondo civilizzato ha sentito parlare di Greenwich. Anche i lustrascarpe nel seminterrato della stazione di Charing Cross ne sanno qualcosa. Capisce adesso? I lineamenti del signor Vladimir, così noti nel gran mondo per la loro spiritosa urbanità, erano raggianti di cinica autosoddisfazione che avrebbe stupito le donne intelligenti che il suo senso dell'umorismo intratteneva così squisitamente. «Sì», proseguì con un sorriso sprezzante, «la deflagrazione del primo meridiano solleverà di sicuro un ululato di esecrazione». «Un'impresa difficile», bofonchiò il signor Verloc, sentendo che era l'unica cosa non pericolosa da dire. «Cosa le capita? Non ha sotto mano l'intera genga? Il fiorfiore del mazzo, quel vecchio terrorista di Yunt, è qui. Lo vedo quasi ogni giorno passeggiare per Piccadilly nella sua mantellina verde». E Michaelis, l'apostolo in libertà vigilata, non mi vorrà far credere che non sa dove trovarlo. Perché se non lo sa, glielo posso dire io, continuò il signor Vladimir minaccioso. Se crede di essere l'unico nell'elenco del foraggiamento segreto, si sbaglia. Questa insinuazione, perfettamente gratuita, fece muovere leggermente i piedi al signor Verloc. E tutto il gruppo di Losanna, eh? Non si sono intruppati tutti qui alla prima avvisaglia della conferenza di Milano? Questo è un paese assurdo. Costerà soldi, disse Verloc per una specie di istinto. Questo tasto non suona, ribatté il signor Vladimir con un accento inglese sorprendentemente perfetto. Lei avrà il suo gruzzolo ogni mese e neanche una lira di più finché non succede qualcosa. E se non succede nulla, fra pochissimo non avrà neanche quello. Qual è la sua attività dichiarata? Di cosa si suppone che lei viva? Ho un negozio, rispose il signor Verloc. Un negozio? Che genere di negozio? Una cartoleria, giornali. Mia moglie... La sua... Cosa? Interruppe il signor Vladimir con i suoi toni gutturali dell'Asia centrale. Mia moglie, il signor Verloc alzò leggermente la voce rauca. Sono sposato. Ma che cavolo di storia mi racconta? Esclamò l'altro con stupore non simulato. Sposato? Lei? Un anarchico dichiarato? Ma cos'è questa incredibile buffonata? Immagino che sia solo un modo di dire. Gli anarchici non si sposano, lo sanno tutti. Non possono. Sarebbe apostasia. Mia moglie non è una di loro, bofonchiò imbronciato il signor Verloc. E poi non è una cosa che la riguardi. Ah sì, invece, scattò il signor Vladimir. Incomincio a convincermi che lei non è affatto l'uomo adatto al lavoro per cui è stato ingaggiato. Ma come, col matrimonio deve essersi completamente screditato nel suo ambiente. Non poteva arrangiarsi diversamente. È questo il suo attaccamento virtuoso, eh? Insomma, con un attaccamento o con l'altro lei si sta giocando la sua utilità. Dopo aver gonfiato le guance, il signor Verloc lasciò uscire l'aria con violenza. E fu tutto. Si era armato di pazienza. Non sarebbe stata messa a dura prova ancora per molto. Il primo segretario divenne improvvisamente molto secco, distaccato, definitivo. Adesso può andare, disse. Bisogna provocare un attentato dinamitardo, le do un mese di tempo. Le sedute della conferenza sono sospese. Prima che si riunisca di nuovo, qui deve essere accaduto qualcosa. O il suo collegamento con noi cessa. Cambiò il tono ancora una volta con la sua versatilità spregiudicata. Mediti sulla mia filosofia, signor Verloc, disse con una specie di condiscendenza canzonatoria, muovendo la mano in direzione della porta. Si butti sul primo meridiano. Lei non conosce le classi medie bene come me. La loro sensibilità è esaurita. Il primo meridiano, niente di meglio e niente di più facile, secondo me. Si era alzato e con le labbra sottili e sensibili che si increspavano compiaciute per il suo stesso spirito, guardava nello specchio sopra la mensola del camino il signor Verloc che, lento e pesante, si ritirava dalla stanza, cappello e bastone in mano. La porta si chiuse.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.